Geronimo. Lettere e libri con Maria Rosa Mancuso.
Sono sicura di piacergli davvero.
Il signor Kitz sa che non potete piacergli. Non ha né di che vivere, né una rendita.
Lui era un sognatore.
Avete il libro delle poesie di John Kitz?
Mia sorella ha conosciuto l'autore e vuole leggerlo lei stessa per vedere se è un idiota o no.
Lei era realista.
Tutto ciò che indosso l'ho cucito e disegnato da sola.
Il bagno dei signori è fuori uso. Poz dovrebbe scriverci qualcosa.
Il mio cuciere ha più merito e ammiratori degli scarabocchi di entrambi voi. E posso ricavarne denaro.
Ma ogni parola che lui scriveva ispirava il rapimento del primo amore.
Una cosa bella è una gioia per sempre. La sua grazia aumenta, non trapasserà mai nel nulla.
La poesia non è un mestiere per signorine. Lo dice John Keats a Fanny Brown. Lui la corteggiava, lei aveva chiesto di insegnarle a scrivere versi, ottenendo la brusca risposta. Abbiamo scelto per la copertina un montaggio tratto dal film Bright Star. La regista è Jen Campion. Fermiamoci un attimo prima di invocare la censura contro John Keats, che morì a Roma giovanissimo e è andato al sud per curarsi la tubercolosi. Fermiamoci un attimo prima di gridare all'antifemminismo. John Keats non ha nulla contro le donne. Si scaglia invece contro i cattivi poeti, contro chi pensa che i versi escano dal cuore e non siano invece il frutto di un duro lavoro. Di poesia, della poesia di Giacomo Leopardi, parleremo tra poco con il nostro ospite Alessandro D'Avenia. L'arte di essere fragili è il titolo e non è affatto in contraddizione con quel che abbiamo detto poco fa. La poesia è forte. A essere fragili siamo noi lettori, forse anche i poeti. Sottotitolo, scelto da Alessandro D'Avenia, Come Leopardi può salvarti la vita. Irresistibile per i lettori adolescenti e per i lettori che adolescenti non lo sono più. Il libro è in classifica da settimane e non è proprio un libro facile. Ha però l'irresistibile fascino dei saggi vissuti. Non fredde pagine di enciclopedia, ma un personale corpo a corpo con il poeta. Cominciato al liceo da studente e continuato da insegnante, oltre che da lettore. Il primo libro di Alessandro D'Avenia, nel 2010, era intitolato Bianca come il latte, rossa come il sangue. Ne è stato tratto anche un film. L'anno dopo è uscito Cose che nessuno sa. Nel 2014, Ciò che inferno non è. L'incontro di uno studente a Palermo con padre Pino Puglisi, che verrà ucciso dalla mafia nel 1993. Sullo sfondo, il liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, dove Alessandro D'Avenia, che è nato nel 1977, aveva studiato. L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, esce da Mondadori ed è doppiamente leopardiano. Racconta il poeta di Recanati e le sue poesie. Nasce da un'idea di Giacomo Leopardi, che nel 1827 progettava una lettera a un giovane del XX secolo. Leopardi l'aveva solo immaginata, Alessandro D'Avenia l'ha scritta.
Questa idea nasce proprio dagli occhi dei miei studenti, nei quali forse ho rivisto gli occhi che ho avuto io nel momento in cui per la prima volta Leopardi è entrato nelle stanze della mia vita. E uso la parola stanze non a caso, perché le stanze sono le strofe. A me piace l'idea di pensare che la poesia modifica il nostro stare al mondo e che in qualche maniera le grandi stanze della poesia modificano le nostre stanze, ci aiutano ad abitarle un po' meglio. Quando il mio insegnante di lettere cominciò a raccontarci Leopardi, non lo fece con quelle formule a volte un po' stanche che servono tutto sommato a fare delle interrogazioni, il pessimismo in tre fasi, per carità, tutto serve, ma a volte diventa un ostacolo per fare esperienza della letteratura, ma recitò quasi a memoria il canto notturno di un pastore errante dell'Asia. E io a 17 anni trovai in quelle parole cristallizzate proprio le due dimensioni polari dell'adolescenza, in cui da un lato Leopardi dice che forse se avessimo le ali saremmo più felici di volare sulle nubi, quella libertà dell'immaginazione, quella promessa di felicità che sembra esserci data dalla natura, ma forse invece questa vita non è altro che un conto alla rovescia verso la morte. E mi piaceva perché diceva la verità, ma la sospendeva in un forse, quindi diceva: Alessandro, abita questa condizione umana sospendendo la soluzione, vivi tra questi due forse, abita la terra del forse. E mi sembrava appunto che dicesse il vero, mentre tutti gli altri mi prospettavano soluzioni, Leopardi mi proponeva un vivere tenendo insieme la contraddizione. Un altro poeta che amo molto dice che la poesia cresce sulla contraddizione, non la ricopre. Lo stesso ho visto negli occhi dei miei studenti quando parlo di Leopardi, che si illuminano. Quindi sembra paradossale, noi raccontiamo di un uomo che passa attraverso tre fasi di pessimismo, ma i ragazzi si aggrappano a lui come un vero campione di ricerca della felicità. E quindi, diciamo, è un tributo a quello che mi sembra Leopardi invece sia davvero nell'incontro reale con il lettore, non nell'incontro con il programma di letteratura, che a volte diventa un ostacolo.
Quali sono le cose importanti che dobbiamo imparare in questa ricerca della felicità?
Come dice il titolo, l'arte di essere fragili, la sintesi appunto la porrei proprio in questo aspetto della fragilità. Leopardi ha lasciato il suo testamento spirituale nella ginestra, in cui parla per la seconda volta di una identità fragile. L'aveva fatto per la prima volta proprio nel canto notturno di un pastore errante, in cui il pastore errante, parlando con la luna, definisce se stesso fragile, quest'esser mio frale, con bellissima parola piana, perché la sdrucciola fragile, sappiamo che nell'endecasillabo fa un po' fatica a star dentro, e lo riprende nella ginestra definendo frali le stirpi della ginestra, quindi i suoi cespugli che crescono in un luogo deserto, ma nonostante questo fiorisce e consola il deserto. Quindi una fragilità non come autocommiserazione, come fuga dalla realtà, come bisogno appunto di essere in qualche maniera giustificati dal non lottare, dal non avere coraggio nei confronti della vita, ma invece una fragilità intesa come compito di bellezza che sempre è affidato all'uomo, che è quello che Leopardi fece per tutta la vita. Se non l'avesse vissuto nella sua vita, non avrebbe saputo riconoscere in un fiore così insignificante, in mezzo appunto alla lava, alla ginestra, un'identità simile alla sua. E in quella poesia quello che ci consegna è proprio questo: il segreto del poter essere al mondo con una vocazione di bellezza anche quando ci sembra che la vita ci abbia scorticato e tolto tutto.
Fuori dalle poesie di Leopardi, annotate quelle che impariamo a scuola, c'è un grande amore per i gelati che Alessandro D'Avenia ricorda, anche per le lasagne, e c'è anche un sonetto dedicato alla cuoca. Sì. Questo mi era sfuggito, francamente.
Sì, Leopardi è sempre stato un grande, come tutti i poeti, lui era convinto del fatto che per riparare l'uomo bisognasse riparare i suoi cinque sensi, quindi che in qualche maniera i suoi contemporanei avevano smesso di vedere la realtà, la verità, perché non avevano a che fare con la realtà attraverso i cinque sensi. E lui è stato sempre un cacciatore di felicità, anche un uomo che si sapeva godere la vita, proprio per il fatto che la vita poco gli aveva dato. Era appassionato di mandorle caramellate, metteva tanto zucchero nel caffè che sembrava diventare uno sciroppo e non era più caffè, nascondeva i dolciumi che il medico gli aveva vietato sotto il letto e li mangiava nottetempo, quindi tutti aspetti che, diciamo, non caratterizzano proprio la vita di un pessimista. E il famoso sonetto alla cuoca Angelina, che era stata la cuoca di Casa Leopardi, che lui rincontrò a Bologna in uno dei suoi viaggi, e appunto dedicò a questo bel sorriso di questa donna e alle sue magnifiche lasagne un sonetto. Quindi un Leopardi che si avvicina alle persone semplici, che trova nella semplicità del vivere quotidiano il segreto di una poesia della vita che è incastrata spesso tra le tenebre. E non è un caso che negli ultimi anni della sua vita, quando era diventato quasi cieco, non poteva leggere autonomamente, amasse perdersi per le vie di Napoli e dialogare con le persone che incontrava per strada. Andava al porto ad ascoltare le storie dei pescatori, andava a guardare gli spettacoli di marionette e persino suggeriva ad alcuni di comprare quel biglietto della lotteria. Perché? Perché si sa che i gobbi portano fortuna.
Era anche un ragazzo che scappava di casa in rotta con i genitori come un adolescente di oggi. Ma visto che Alessandro D'Avenia ha fatto riferimento anche alla sua adolescenza, è cambiata così poco l'adolescenza?
Allora, il bello di questo dialogo a tu per tu con Leopardi, perché poi io non vorrei che questo libro passasse per un saggio critico, non pretende di esserlo, ma è veramente un romanzo in seconda persona, in cui forse io cerco anche un po' di ribellarmi a quel disagio che a volte provo nel fatto che noi riduciamo i poeti, soprattutto a scuola, alla storia della letteratura, quindi non abbiamo mai tempo per soffermarci veramente sulla lettura delle opere, non facciamo esperienza della letteratura, ma facciamo esperienza del programma di letteratura. Quello che mi stupisce appunto di Leopardi è che ci restituisce ciò che dell'adolescenza e di ogni età della vita, perché il libro è diviso nelle età della vita di ogni uomo, una specie di biografia ipotetica e universale, rimane stabile. C'è qualche cosa che rimane stabile. Ricordiamoci che oggi l'adolescenza, e lo dico con cognizione di causa perché entro in classe tutti i giorni, non cambia a ogni generazione, cambia ogni 5 anni, perché il mondo è diventato rapidissimo e quindi c'è da impazzire. Ma proprio per questo continuo cambiare le maschere c'è un cuore profondo che invece è rimasto lo stesso. Leopardi lo sapeva, e quella lettera che lui voleva scrivere a un giovane del XX secolo forse ci dimostra più di ogni altra cosa che era arrivato a intuire, come fa spesso la grande poesia, ciò che avremmo perso nel giro di un secolo e che lui voleva conservare in parole che sarebbero state immortali.
A proposito di poesia, che è una parola che si usa anche spesso a sproposito, Alessandro D'Avenia fa spesso riferimento alle chiacchierate con i suoi studenti e anche alle lettere che i suoi lettori gli scrivono. E credo che qui fosse uno studente o una studentessa che dice ad Alessandro D'Avenia: dovrebbe leggere meno poesia e guardare di più Il Grande Fratello, guardare di più la televisione. Alessandro D'Avenia non l'ha presa male, anzi ne ha ricavato qualcosa di molto interessante sulla poesia.
Quella provocazione che quella studentessa mi lanciò quel giorno mi ha fatto riflettere. Sulle prime ho pensato: perché non ho fatto il dentista come mio papà? Poi però sono tornato sui miei passi e mi sono detto: mi sta chiedendo di non presentare più quel sentimento forte e vero della vita contenuto nelle parole che ci restituiscono, appunto grazie alla loro precisione, che cos'è veramente la vita, ma di ritornare in un mondo piccolo e brutto in cui tutto sommato ci consoliamo del fatto che ci sono persone peggiori di noi, perché poi il meccanismo, diciamo, da carnefice e vittima del Grande Fratello questo suscita. Perché? Perché invece parlando di cose così belle poi bisogna prendere posizione, perché di fronte alla bellezza, come ci hanno insegnato i greci, c'è una chiamata. Platone si inventò questa magnifica etimologia della parola bellezza dicendo che veniva dal verbo greco kaleo, chiamare, riconoscendo quindi nella bellezza kalos, una specie di chiamata che ci che ci mette in pericolo. Rilke lo diceva, la bellezza mette in pericolo, noi invece ne facciamo oggi un uso forse un po' consolatorio, anche di consumo. La bellezza ci ricorda che c'è qualche cosa di bello da fare al mondo, come lo stesso Leopardi scrive in uno degli ultimi frammenti del suo Zibaldone, in cui confida al suo diario intimo che verrà un giorno in cui rileggerà le sue poesie con la gioia di sapere di aver fatto qualcosa di bello al mondo, tale che sia conosciuto per tale o no da altrui. Quindi una vocazione alla bellezza che un po' se ne frega del riconoscimento altrui, anche se quel riconoscimento verrà nel tempo, ma la sicurezza di aver fatto qualcosa di bello al mondo.
Lei arriva a dire che la poesia fa paura ai suoi studenti, ai suoi allievi.
Sì, fa parte proprio di questo aspetto che accennavo adesso. Fa paura perché si ritrovano a dover essere nudi di fronte alla vita. Quello che la poesia ci presenta è la vita nuda, la vita che si libera dalle maschere e ci presenta appunto ciò che è essenziale. La poesia va sempre all'essenziale e noi che l'essenziale facciamo fatica ad affrontarlo, siamo un po' costretti a guardarlo in faccia. A me quello che entusiasmò di Leopardi è che mi metteva di fronte agli occhi la verità sul fatto che siamo qui per la morte, che tutto quello che c'è di umano a cui noi ci appassioniamo è destinato a cadere, quel verso meraviglioso di a se stesso in cui dice al cuore di smetterla di battere perché non val cosa nessuna ai moti tuoi, e chiude con quel verso terribile, l'infinita vanità del tutto, lui che aveva detto nell'infinito che poteva essere dolce il naufragare. E invece risponde quasi in un dialogo a distanza a quella poesia dicendo che d'infinito c'è solo la vanità di tutte le cose umane. Allora come si fa a stare in questa vita in cui tutto, anche le cose più belle a cui il nostro cuore si vota, sono destinate a cadere? Leopardi non si ferma lì e dà la risposta nella Ginestra.
Guardare in faccia Leopardi, Alessandro De Venia lo fa realmente guardando il ritratto di Leopardi. Che cos'ha di particolare questo ritratto che ha scelto per la copertina?
Sì, volevo che appunto nel libro fisicamente fosse presente il ritratto di Leopardi, e quindi abbiamo messo nella prima pagina dopo la copertina il suo ritratto e nell'ultima prima della quarta l'autografo dell'infinito, in modo che fosse presente anche in qualche maniera fisicamente Leopardi. Perché? Perché noi appunto raccontiamo la letteratura come qualche cosa spesso di troppo disincarnato, e invece la grafia e il volto di un uomo costituiscono quella geografia esteriore di un paese che poi invece è tutto interiore. Quello che mi è sempre piaciuto è l'ambiguità di questo volto, in cui si vedono questi occhi brillanti di un cuore che appunto non si rassegna di fronte ai dati di una vita che è votata alla morte, questa fronte spaziosa che indica una ricerca mai stanca della verità. Però mi incuriosiva il fatto che in una metà di quel ritratto, se lo dividiamo appunto nella parte destra e sinistra, Leopardi sorride, guarda la vita con un grande sorriso, e nell'altra invece molto serio la guarda con malinconia. Allora forse questa polarità è quella che ci serve ad abitare la condizione umana. Io non sopporto il chiudere Leopardi in questa formula del pessimismo, perché il pessimismo è una categoria psicologica che rischia di ridurre Leopardi appunto a una formuletta. Mi piace più l'idea di un Leopardi malinconico, in cui la malinconia è quella spina che noi ci portiamo dentro e che non riusciremo mai a togliere, di una felicità che in qualche maniera sappiamo esserci dovuta, ma che poi scappa sempre. E allora riuscire ad abitare questa condizione e non cercare di raddrizzarla mi sembra uno dei grandi doni che Leopardi ci fa.
Siamo in chiusura quasi, ma io ho ancora una curiosità, ed è questo dialogo tra la moda e la morte che si rivelano essere sorelle.
Una delle grandissime intuizioni di Leopardi nelle operette morali, in particolare in questo dialogo della moda e la morte, sta proprio nel fatto di svelarci che la moda, ed è la moda stessa che lo svela la morte, è la sorella minore della morte. La morte, quando se lo sente dire, non ci crede, dice no, non è vero, non riconosco in te i segni di una mia consanguinea, ma a poco la moda le spiega come tutto ciò che noi facciamo per essere appunto moderni, perché la parola moderni viene da moda, cioè di avere quel modo che sconfigge la morte, in realtà ci stiamo assoggettando più di chiunque altro a ciò che è effimero. E quindi Leopardi ancora una volta ci salva la vita, come dice il sottotitolo del libro, perché? Perché ci aiuta ad affrontare quell'unica risposta che dobbiamo darci: cosa veramente in questa nostra esistenza in qualche maniera ferma lo strapotere della morte, il continuo cadere delle cose. A volte noi inconsapevolmente ci abbracciamo con la morte proprio in ciò che sembra possa liberarcene, e forse allora invece dobbiamo fare un passo indietro e farci ridire dalla poesia di Leopardi cos'è che veramente potrebbe salvarci.
Era Alessandro D'Avenia. L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita, esce da Mondadori. Poesie, poesie anche per le nostre segnalazioni. Adelphi pubblica i versi di Elizabeth Bishop con il titolo Miracolo a colazione. I grandi del Novecento si distinguono perché usano parole semplici o semplicissime. Nella raccolta c'è anche L'arte di perdere. Dice così: l'arte di perdere non è difficile da imparare. Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta il turbamento delle chiavi perdute, dell'ora sprecata. Le poesie di Giorgio Relli, altro grandissimo dal linguaggio semplice, sono raccolte in un Oscar Mondadori. Per Walt Whitman, poeta americano che a metà dell'Ottocento scrisse e riscrisse fino allo sfinimento Foglie d'erba, l'edizione è Marsilio. A Bob Dylan, poeta laureato quest'anno con il Nobel, lo scrittore Ottavio Rossari dedica un volumetto appena uscito dalla casa editrice Ad. Titolo: Bob Dylan, il fantasma dell'elettricità. Vi ricordo che troverete anche questa puntata di Geronimo sul sito di Rete 2. Buona giornata e buona lettura da Maria Rosa Mancuso.